le storie della storia, di polvere e di gloria, uomini come noi. Ci furono degli altri poi, storie senza la storia, vite senza memoria, uomini e non eroi. Prendimi le mani, parla più che sai, giura che domani tu ci sarai. Dammi le tue mani che ti porterò più lontano che potrò.
Dalle frequenze di Radio Mater va ora in onda Valori in campo, una rubrica a cura di Acliterra. Conduce oggi Francesco Vitale con Mena Rota e Nicola Tavoletta. Augurando a tutti voi un buon ascolto, cediamo la parola ai nostri conduttori.
E ci siamo, iniziamo un nuovo mese, iniziamo una nuova settimana in questo lunedì 4 marzo. Buona giornata da parte di Francesco Vitale, buona giornata anche alla nostra Mena Rota.
Grazie, buona giornata e ben ritrovati cari amici.
E buona giornata anche al presidentissimo, il presidente nazionale di Acliterra in collegamento telefonico con noi, Nicola Tavoletta. Ciao, bentornato Nicola.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Alle ascoltatrici e gli ascoltatori, oggi è 4 marzo.
È 4 marzo.
Ci ricorda che possiamo fare di lui il buon compleanno a Lucio Dalla.
È vero.
Esatto, sì.
Antonio Ubaldi. L'esempio.
Infatti forse metteremo una canzone di Lucio Dalla.
Lucio Dalla, 4 marzo.
E anche Alberto Nostri, se vogliamo ricordare le persone nate in questo giorno. Ma mi ricordo se c'è qualche altra figura femminile, oltre questi tre uomini che sono nati in questo giorno. Tu ne sai qualcosa?
Voci di corridoio ci dicono che questo stesso giorno, penso con Lucio Dalla, anche la nostra Mena sia nata un po' di tempo fa, non si dice, insomma, recentemente, ci mancherebbe.
Era giusto 40 anni dopo Lucio Dalla. Giusto 40 anni dopo.
Buon compleanno, Mena.
Auguri, Mena, eccoci.
Grazie, siete gentilissimi, grazie. Da per i miei primi 18 anni è una... Grazie, una giornata fortunatamente oggi c'è un bel sole, quindi è un bel modo per festeggiare il compleanno. Poi in compagnia vostra è ancora più bello, in compagnia anche degli ascoltatori di Radio Mater che oramai fanno parte della nostra famiglia, no?
Esatto, e proviamo a portarlo un po' di sole, è vero Nicola, visto che in alcune parti della nostra Italia, l'abbiamo sentito anche prima nelle situazioni del tempo, insomma c'è un po' di perturbazione soprattutto al nord, ma con Acliterra, Valori in campo, noi insomma siamo sempre sul pezzo. Nicola, abbiamo una settimana bella intensa che porterà Acliterra, ovviamente, lo sapete, l'Associazione Professionale Agricola delle Acli ha contatto con due eventi importanti. Il primo farà tappa a Milano. Nicola.
No, intanto veniamo da una tappa importante che abbiamo fatto a Castellammare in provincia di Trento qualche giorno fa, dove abbiamo parlato di tutti gli elementi economici per l'agricoltura di montagna, quindi un sistema virtuoso, andando a leggere, a declinare tutti quegli strumenti che possono portare sostenibilità economica all'economia, all'agricoltura di montagna. Abbiamo avuto degli ospiti importanti, il professor Angelo Cascarelli, che è un riferimento assoluto della politica, delle politiche economiche in ambito agricolo, Daniele Zaccherini, che è uno specialista per quanto riguarda il fisco delle aziende agricole, insomma, poi un posto straordinario, Castellivano, un castello fantastico dove dentro c'è una cantina speciale, quella di Terre dei Lagodai. Da lì noi ci muoviamo, tu hai detto Milano, per il 9 marzo, all'interno del Book Pride, dove Acliterra, insieme a un partner storico, cioè DFG Lab, una casa editrice, parlerà di frutti rossi, una produzione importante delle nostre aziende, nell'ambito dell'alimentazione degli sportivi, perché il libro è dedicato a Rocky Marciano, uno dei pugili, anzi pugile che per primo ha interpretato la dieta come un elemento della sua preparazione. Attenzione, prima di Milano abbiamo un'altra tappa internazionale, il 7 di marzo nel Principato di Monaco, per un secondo evento dopo quello già svolto a novembre, questa volta su Filiera Ittica e Filiera del Rito di Vercelli, Filiera Ittica toscana e laziale.
E ne parleremo anche di questo ovviamente nella seconda parte. Tu giustamente, Nicola, citavi Rocky Marciano come si dice, veramente un mito, un peso massimo della storia, a concludere veramente la sua carriera senza sconfitte. E di Rocky Marciano ci sarà occasione di parlare nell'evento a cui tu facevi riferimento, prendendo spunto proprio da un libro a lui dedicato, Rocky Marciano sulle tracce del mito 1923-2023. L'autore è Dario Ricci, che è in collegamento telefonico con noi. Dario, benvenuto.
Benvenuti a voi, anzi grazie per l'invito, e sicuramente sarà un piacere incontrarci al Book Pride sabato 9 marzo alle 10.30 per parlare di Rocky Marciano e anche di quanto sia stato un campione postmoderno anche sotto il profilo dell'alimentazione.
Esatto, intanto come viene oggi, perché è una delle domande da cui parte il libro, no? Per rendere ancora vivo il ricordo, oggi parliamo proprio di anniversari, qui abbiamo superato, no? Come dire, i 100 anni dalla nascita di questo mito. Dario, ti chiedo una domanda banale, ma intanto come viene preservato il suo ricordo?
Beh, il libro è proprio una esplorazione del concetto di mito, oltre che ripercorrere le tappe fondamentali della biografia di questo campione che, come ricordavi, è l'unico nella storia dei pesi massimi ad aver terminato imbattuto la sua carriera, 49 vittorie su altrettanti match, 43 per KO. Ebbene, il libro è anche una rivisitazione di questo mito, e come tutti i miti, per alcuni aspetti sopravvive e vive, soprattutto nelle comunità che ne hanno caratterizzato la sua vita tra Stati Uniti e Italia, e in altri aspetti invece viene dimenticato, e quindi bisogna tenerne rispolverarne la memoria per infuturarla.
Sicuramente è un tema attuale di cui si parlerà ancora anche in questo incontro, che forse è anche un modo, no? Di raccontare la parte sana dello sport. Non voglio dire che oggi sia cambiata totalmente, però erano altri tempi, e quindi non è solo, diciamo, un uomo da una grande carriera, ma anche un modo con cui lui appunto amava competere in questo. Poi arriveremo anche all'aspetto dell'alimentazione, che è importante in questo senso. Però
infatti, Francesco, sono io proprio curiosa da questo punto di vista. Intanto saluto Dario Ricci, e lo ringrazio, buongiorno. Io sono davvero molto molto curiosa di conoscere quali sono i legami appunto tra questo sportivo, questo grande personaggio dello sport con l'alimentazione, se Dario ci può raccontare qualcosa.
Sì, assolutamente, diciamo che attraverso la tavola passa anche il legame con l'Italia, no? Rocky Marciano è figlio di emigranti italiani, il papà originario di Ripa Teatina, dove ormai da tempo si celebra il festival e soprattutto il premio Rocky Marciano, la mamma di San Bartolomeo in Galdo, quindi stiamo parlando di terre abruzzesi e terre campane. La tavola, lui nasce a Brockton, Massachusetts, nel 1923, ma attraverso la tavola sopravvive anche forte il suo legame con l'Italia. Basti pensare, insomma, alla pasta fatta in casa da mamma Pasqualina, oppure anche dalla tanto amata porchetta, sulle tracce della quale Rocky Marciano tornerà in Italia nel 1964 e prolungherà il suo soggiorno a Ripa Teatina, proprio perché attratto dalle abilità culinarie del posto, che devo dire ho sperimentato anche di persona, e quindi posso confermare l'eccellenza delle stesse. E poi c'è il vino, un elemento di continuità molto importante, perché Marciano, lo ricordiamo, è stato grande campione negli anni 50, nasce nel 1923, quindi nella sua infanzia attraversa l'epoca del proibizionismo negli Stati Uniti, ma pure in quest'epoca veniva concesso di coltivare per uso familiare e personale delle piccole vigne. Ebbene, il vino fatto dai nonni, materni e paterni, diventa anche un elemento che allora come oggi continua a legare appunto la famiglia Marciano, l'infanzia di Rocky, alle terre originarie, no? Quindi al di qua e al di là delle coste atlantiche. Quindi, e poi chiudo sottolineando quello che già dicevamo, l'attenzione maniacale di Rocky, che pure era un buon gustaio, ogni tanto il suo allenatore trovava il classico salame nascosto nel materasso, perché era un appetito sicuramente vorace. Ebbene, Marciano, nel momento in cui andava a preparare i match, diventava assolutamente ossequioso di una dieta rigidissima. Pensate che per non accumulare peso, per non ingrassare, masticava la carne per prenderne gli umori, ma poi la sputava. Certo, magari inelegante, ma assolutamente che dà assolutamente l'idea della devozione del campione alla sua missione di pugile.
Dario, un'altra curiosità.
È stato un antesignano, diciamo, di esatto. Questa attenzione.
È stato assolutamente un campione postmoderno in questo, ha anticipato delle pratiche, ad esempio è stato uno dei primi pugili a introdurre il shooting, la corsa nel proprio allenamento. Per la boxe è stato quello che poi Michael Jordan è stato per il basket 30 anni dopo, assolutamente un campione anticipatore di quelle che oggi sono prassi abbastanza diffuse, no? L'attenzione all'alimentazione, eccetera, eccetera.
Dario, un'altra curiosità, prima poi magari di farti fare anche una battuta da parte del nostro Nicola Tavoletta. Siamo in radio, tu anche la radio la conosci molto bene e conosci bene anche il linguaggio della radio. Come è possibile oggi continuare, visto che viviamo sempre in una società fatta di tante immagini, velocità, ormai siamo sempre più curiosi a vedere cosa c'è il dietro, no? Raccontare attraverso la voce, la radio, la bellezza anche dello sport, no? Penso a tante Olimpiadi, a tanti mondiali, anche lo stesso pugilato, perché no? E come anche tu, diciamo, ci riesci anche nel raccontare tutto quello che hai la possibilità, no? Insomma, competizione dopo competizione attraverso questo strumento meraviglioso che è la radio. Altro anniversario, insomma, visto che siamo in periodi di anni, no? 100 anni da questa parte.
Beh, sfondo la porta aperta, essendo io giornalista di Radio 24 dal 2002, quindi assolutamente un media, il mio media, le ho nel cuore. Beh, quasi, diciamo, nel fare la domanda ti sei già risposto, cito solamente i podcast, eccetera, eccetera. La radio continua a essere viva e vegeta e a essere strumento che si integra nella piattaforma dei media per raccontare anche i grandi miti e le grandi leggende dello sport.
Nicola, una domanda per te, se hai per Dario.
Dario Ricci e Rocky Marciano, come nasce questo rapporto, diciamo, la volontà di fare questo libro?
Beh, nasce da tante istanze, una molto personale, intima, perché il pugilato era quello sport che quando avevo 6-7 anni mi faceva sentire grande, perché allora la televisione era fatta di 2-3 canali, non sono così vecchio, ma insomma a 51 anni era quella la TV, e quindi fate voi i conti, e quindi la sera, in terza serata, quella che sarebbe diventata poi la terza serata, venivano trasmessi grandi match di box di Patrizio Oliva, Sun Bucalambai, Vito Antofermo, Nino La Rocca, e io li vedevo da bambino seduto in poltrona col plaid e la giacca da camera con a fianco mio nonno. Capivo ben poco di quello che vedevo su quegli schermi, ma per me era l'occasione di sentirmi grande, perché tutte le luci erano spente, era notte, e quindi io facevo tardi a fianco di mio nonno. Da lì è nata questa passione per il pugilato. Fra pochi minuti vi lascio, perché ho l'allenamento di pugilato, perché sono anche sia pugile che presidente dell'Accademia Pugilistica Forese qui a Milano, quindi incarichi istituzionali, diciamo così, e quindi poi è diventato un legame con Rocky attraverso un reportage radiofonico per Radio 24 che ha avuto molto successo, la conoscenza con la straordinaria comunità di Ripa Teatina e quella altrettanto straordinaria di San Bartolomeo in Galdo e di Brockton. Da lì è nata una passione che ormai dura anche quella da una ventina d'anni e credo che mi accompagnerà per sempre.
Noi ricordiamo il libro Rocky Marciano sulle tracce del mito 1923-2023, autore Dario Rizzi che abbiamo avuto ospite con noi. Con Dario ci troviamo per quanto riguarda Acli Terra a Milano e ti auguriamo buon lavoro e grazie intanto per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie, e buoni secondi allora.
Grazie.
Ciao, grazie. Ricordiamoci quello al Super Studio di Milano. Sì. Il sabato 9 marzo alle ore 10:30 e avremo come relatori per esempio con Frutti Rossi l'agronomo Giacomo Prina.
Tutte le informazioni per rimanere aggiornate sono sul sito di Acli Terra, acliterra.it, o sulla rivista ufficiale valoriincampo.it, ovviamente sulle pagine social, sarà possibile ovviamente anche seguire l'evento. Insomma, sicuramente è una bella occasione per vedere competizione, giusto sport e perché no anche corretta alimentazione. Cari Mena e Nicola, tra poco continueremo a parlare ancora di, se vogliamo, di buon cibo, di buona qualità, l'abbiamo annunciato nel nostro sommario perché torneremo nuovamente nel Principato di Monaco con un'altra edizione di Officine dei Sensi, lo abbiamo ricordato, questa volta dedicato alla filiera risicola e del trasformato ittico, ci faremo spiegare insieme, abbiamo una serie di ospiti che saranno a bordo con noi. Ci arriviamo con una piccola pausa e poi si torna qui su Radio Mater. A tra poco.
Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa. Ma quanto dura la salita? C'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse è meglio perché no, tu che lo sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare. Non ho barato né beffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. Uno su mille ce la fa, ma come tu. C'è la vita, tu non sai che peso ha questa musica leggera. Ti cinna amore di tipi, ma ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto. Nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto. Io ero muto. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Finché non suona.
E si torna in Uno su mille ce la fa, che viaggio Mena e Nicola che abbiamo fatto quest'oggi, veramente con Gianni Morandi che ci fa capire quanto sia importante, come dire,
impegnarsi
e avere la corretta competizione anche in questo caso, vero?
sì, che bella canzone, veramente bellissima. Che bella
bene,
musica.
Nicola, ci facciamo un bel viaggio subito nel Principato di Monaco, così?
Certo.
Certo, se Fattuccio l'avesse fatto per il Baldi, insomma, non è che sono tutti contenti.
Come ci riporta la realtà, Nicola?
Detto questo, che dicevi, Francesco?
Possiamo chiudere qui? Io direi no, vabbè, andiamo avanti ancora un po'. Dicevo, volevo portarci tutti quanti nel Principato di Monaco con questo evento dell'Officina dei Sensi. Facciamo salire a bordo Daniele Lo Squadro, che veramente è ormai un amico, già l'abbiamo incontrato a suo tempo, insomma, per parlare di un altro degli eventi. Daniele, bentornato in diretta su Radio Mare.
Buongiorno a tutti quanti. Grazie per l'invito.
Buongiorno Daniele.
Buongiorno a tutti. Apro subito una parentesi. Facebook mi ha detto che oggi è il compleanno di Mena.
Eccola.
Intanto ti faccio veramente gli auguri. Bene, momento ottimo per dire.
È giusto.
Oggi mi state facendo emozionare, veramente, guarda.
Dai, è ancora presto. Allora, saluto anche, non so se è già in linea, anche collegato al telefono con noi, il nostro Claudio Brinati, biologo marino. Claudio, non so se ci senti, buongiorno.
Ci sono, vi sento, buongiorno a voi.
Eccoti.
Ciao Claudio.
Bentornato anche a te.
Sì.
Allora, è un bellissimo evento anche questo, lo diceva bene anche Nicola, molto più in realtà di un workshop o di un incontro. Io chiederei proprio a Daniele di fare un po' gli onori di casa e quindi di spiegarci che cosa accade il 7 marzo.
Allora, prendo parola, anche se ovviamente, diciamo, dico sempre, ringrazio la mente del presidente Nicola Tavoletta, che sempre ha delle idee per portare avanti tutto quello che pensa, ha una squadra dietro, e su questo faccio i complimenti a lui, complimenti a tutti, perché veramente poche persone ho sentito nella vita dire ok, facciamo questo e poi arrivare a farlo, e da un anno a questa parte si stanno facendo veramente delle grandi azioni per portare l'Italia e quello che è l'italianità, i prodotti nel Principato di Monaco, che è un luogo che apprezza veramente veramente tanto l'Italia, e quindi su questo veramente grazie.
Grazie.
Con piacere. Il 7 sarà una giornata bellissima, non solo perché ci saranno delle figure di riferimento importanti, e questo già fa capire che il lavoro che si sta facendo inizia a muovere anche persone di livello proprio anche politico. Questo ci sta già veramente dando una grande soddisfazione. Quindi, punto primo, sarà veramente un incontro importante per tutto il 2024. Iniziare già a marzo con un grande incontro è fondamentale per tutto l'anno. Sarà un momento di condivisione. Noi in Terrazza siamo un luogo di condivisione, vogliamo ognuno con la propria professionalità dare il proprio contributo. Noi mettiamo la terrazza, mettiamo la location, mettiamo il panorama, mettiamo tutto quello che per noi può essere utile, le attrezzature, mettiamo tutto. Dall'altra parte ci saranno per l'appunto Claudio, gli chef che ci daranno veramente spettacolo e ci insegneranno cose pazzesche. Poi c'è una chicca, ma questa mi sa che la vorrei far più dire a Nicola, in realtà, il fattore del riso. Però che non so chi la vuole dire questa, perché questo
io la so.
Ci arriviamo.
Quindi rimanete qua, perché qua c'è da ricordarsi.
Questa è veramente bella.
A costo di sforare ve la raccontiamo in coda, okay. Ma ve la raccontiamo. Io passo da Claudio Brinati, no? Anche lui ormai è un amico di Acliterra, di Radio Mater, l'abbiamo sentito, e quindi parto da una domanda apparentemente neutra, visto l'oggetto dell'incontro il 7 marzo, e ti chiedo un po', Claudio, com'è ad oggi la situazione ambientale, l'ecosistema marino, insomma, com'è oggi questa situazione, visto che si parla tanto anche di gestione e conservazione di risorse naturali del mare, oggi com'è messo il nostro mare e non solo?
Non è facile rispondere in brevissimo tempo come richiede la radio, però ci proviamo. Allora, com'è il nostro mare? Il nostro mare Mediterraneo, diciamo che sotto il profilo di quello che possono essere gli apporti di origine e terrigena, cioè tutto quello che arriva in mare dalla terra, c'è stato sostanzialmente un discreto miglioramento delle condizioni su quello che sono principalmente le nostre coste, cioè parliamo del nostro mare, dei mari che circondano l'Italia. Quindi c'è un sostanziale miglioramento, però poi dall'altra parte abbiamo tutta una serie di altre problematiche che hanno degli impatti molto più grandi, nel senso che quello che si parla oramai da diversi anni è il riscaldamento del bacino mediterraneo dovuto al cambiamento climatico. Quest'anno e l'anno passato è stata l'emergenza del granchio blu, quindi queste specie che hanno origine non mediterranea ma per qualche motivo sono arrivate e in alcuni casi hanno portato un'economia, vedi la vongola verace che è uno dei prodotti di punta della filiera dell'allevamento italiano, che è di origine del sud-est asiatico, oggi viene prodotta in migliaia di tonnellate ogni anno in Italia, ed è stata danneggiata invece da quest'altra specie aliena che è il granchio blu, che nonostante fosse presente nel bacino del Mediterraneo oramai da decenni, quest'anno evidentemente ha trovato delle condizioni particolari ambientali che ne hanno creato un'esplosione non solo in Italia, perché lo troviamo su altre coste dall'Egitto all'Albania alla Grecia, dove sta creando danni a quelle che sono le popolazioni autoctone presenti nei nostri mari. Quindi diciamo è una situazione generale estremamente variegata e difficile ricondurla a un'unica condizione.
E io ho una domanda per il nostro caro Claudio. Qual è l'importanza di valorizzare appunto quello che poi è il concetto che sta dietro la trasformazione ittica, no? In eventi come quello organizzato da Acliterra, l'importanza anche di divulgare, no? Tutte queste informazioni e di allargare il concetto della trasformazione ittica ad un qualcosa di anche più pubblico, di più come posso dire, anche di estetico, l'importanza di organizzare questi eventi.
Ma l'importanza di organizzare questi eventi è per far conoscere sicuramente quello che sono le potenzialità, che secondo me sono ancora molto inesplorate del prodotto ittico. Noi siamo abituati a andare molto spesso a mangiare al ristorante e cercare il pesce fresco, quello che molto spesso pensiamo che sia tirato fuori un quarto d'ora prima dal mare e poi gustato su un piatto, ma in realtà il prodotto ittico trasformato è una lunga storia. Gli antichi romani, il garum degli antichi romani, che oggi in qualche modo può essere ricondotto alla colatura di alici che fanno a Cetara, con qualche cosa di simile, sì. Ma in realtà il prodotto trasformato viaggia nella storia. Immaginiamo a tutto quello che è il nostro baccalà, che quindi è una conservazione sottosale o un'essiccatura, ma le alici sottosale che sono andate a far parte di alcune culture che magari stanno nelle Alpi o all'interno degli Appennini. La bagna cauda, tanto per dirne, deriva dalla possibilità di avere un prodotto di mare fresco che viene trasformato, quindi gli diamo la possibilità di essere conservato per periodi molto lunghi e quindi di arrivare anche in aree dove non era possibile mangiare un prodotto ittico di origine marina. Oggi poi la tecnologia ci consente di avere nuove tecniche di trasformazione da affiancare a quelli che sono i prodotti tradizionali delle nostre culture mediterranee.
Nicola, hai una domanda per il nostro Claudio?
Più che domanda, una suggestione, Claudio. Allora, noi che esempi porteremo? Suggestione, insomma, una rappresentazione. I nostri esempi che porteremo nel Principato di Monaco di aziende che fanno trasformato ittico, quali tipologie di aziende del terreno, in particolar modo noi andremo con delle strutture particolari, molto particolari, ce le spiega meglio Claudio Brinati, della Costa Tirrenica Laziale Toscana.
Sì, noi abbiamo due eccellenze sicuramente nel Principato di Monaco, una azienda che viene dal Lazio, che è l'azienda La Sardine Pollastrini, un'azienda storica che fa trasformazione, il loro business nasce proprio con la sardina, Anzio, porto della marineria laziale tra le più importanti della costa tirrenica. E le sardine Pollastrini, immaginate la loro storia, sono state trovate scatolette di sardine, quindi conservate sotto olio, quindi un metodo abbastanza tradizionale, ma abbiamo delle scatolette di sardine Pollastrini nei musei della Grande Guerra, quindi in nord Italia sono state trovate nelle trincee le scatolette di sardine Pollastrini, per raccontarvi un po' la storicità di questo prodotto. Poi ci trasferiamo in Toscana. Orbetello, chi non conosce Orbetello sostanzialmente, da un prodotto di pesca di laguna alla patria dell'acquacoltura, quindi due mondi estremamente di filiera molto vicini tra loro, e da Orbetello abbiamo quelle che sono i prodotti tipici della laguna che i pescatori si sono sulla loro storicità hanno avviato un processo di trasformazione, di conservazione, quindi la possibilità di poter arrivare con questi prodotti istanti, e parliamo di altre eccellenze particolari, la bottarga, che quindi la trasformazione, l'esticazione dell'ovario di cefali quando le uova sono pronte per la deposizione, ma poi abbiamo il prodotto affumicato dall'anguilla, che rimane, nonostante tutte quante le sue problematiche, le sue tutele dovute, perché poi ricordiamoci che l'anguilla è un prodotto che oggi è sottoposto anche a un controllo per mantenerne integralmente la sua possibilità riproduttiva e quindi di conservazione, ma tutto ciò che si pesca in laguna, quindi diciamo due eccellenze della costa tirrenica che verranno presentate a Monte Carlo e daranno uno spaccato di quello che sono alcune delle potenzialità che ha la filiera ittica di poter trasformare i prodotti.
Avremo modo di parlarne sicuramente il 7 marzo nel Principato di Monaco, e quindi anche in questo caso l'invito a rimanere collegati con Agriterra, perché sarà sicuramente un'occasione bella per il nuovo appuntamento con Officine dei Sensi, l'abbiamo detto, per parlare di filiera risicola e trasformato ittico. Io ringrazio Claudio Brinati, il nostro biologo marino. Claudio, ti auguro un buon lavoro e una buona giornata, e a presto.
Grazie a voi e buona giornata.
Ciao Claudio. Il viaggio continua.
Ciao a tutti.
Ciao. Daniele rimane con noi, perché ovviamente lo teniamo lì appeso, perché ci deve ancora un po' raccontare qualcosina. Abbiamo tra poco anche un altro ospite che ci aiuterà ancora a pregustare questa attesa per la buona qualità. Vi ricordo di rimanere ancora collegati. Offriamo un caffè a Mena, dai, proprio un caffettino.
Grazie. Ecco, anzi, sono io che lo offro a voi, dai.
Vabbè, tu dopo porti il dolce. Facciamo così.
Il dolce. Ok, va bene.
E rimanete su Radio Mater, a tra poco.
A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, guarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà.
se ne va.
Chissà se siamo, quanto siamo gente di mare oggi, in questo 4 marzo, Nicola?
Io sì, nata sul mare, vissuta sul mare sempre, quindi gente di mare proprio. Nicola per più di noi.
Daniele, Nicola, quanto si sente gente di mare, Nicola?
Nicola si sente molto gente che va al ristorante a mangiare, sì. Cose di mare. perciò, bene.
Io lo so parlato, insomma. Però ricorderei che anche Perfetto, visto che siamo il 4 marzo, sì. La famosa canzone veniva dal mare.
Esatto. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare.
Appunto.
Diamo il benvenuto a Pasquale Galdieri, agronomo, imprenditore. Pasquale, benvenuto a bordo anche a te. Ciao, buona giornata.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Pasquale, ciao.
Buongiorno Pasquale.
Ciao Nicola.
Parlavamo appunto di un agronomo, di un imprenditore, ma anche insomma, come dire, di una bella masseria San Rocco. Pasquale, ti chiedo già di farci venire il desiderio di venire in questa masseria.
Sì, noi è una struttura agrituristica che ho realizzato nel 2012. Io provengo da una famiglia che da 3 generazioni fa frutticoltura qua in terra di lavoro. E poi nel 2012 ho pensato di trasformare questo casale del 1300 che di nostra proprietà, che utilizzavamo solo diciamo nelle riunioni di famiglia, in struttura ricettiva. E qui abbiamo l'idea era quella di valorizzare appunto tutti i prodotti tipici di terra di lavoro, quali abbiamo melannurca campana IGP, la mozzarella DOP, la mozzarella di bufala, l'olio delle terre Aurunche, sempre un DOP, e il vino Falerno, insomma. Il vino dei Romani, che è un vino d'eccellenza conosciuto ormai a livello nazionale e internazionale. Quindi chi viene da noi degusta questi prodotti tipici.
L'evento di Monte Carlo, ovviamente, del Principato di Monaco, permette ovviamente di fare un discorso ancora più allargato, sempre con un'attenzione, come abbiamo sempre detto, al nostro territorio, ai prodotti, alle aree rurali, alle aziende agricole. Ecco, forse noi diamo per scontato tante, magari ecco, spendiamo qualche minuto, ma è importante che magari tanti ascoltatori pensano di saperlo, ma poi dopo magari si passa a luoghi comuni, no? E che cosa fa un agronomo?
L'agronomo segue le colture in campagna, dalla semina alla raccolta, oppure dall'impianto di un frutteto alla raccolta dei frutti durante tutto il ciclo di vita, o nel settore zootecnico per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici, per quanto riguarda appunto la coltura delle foraggere, gli alimenti che vengono utilizzati nell'alimentazione degli animali, insomma in modo particolare qua ci abbiamo le bufale, che è un nostro capo d'eccellenza, anche se in questo periodo, come ben sanno tutti, insomma, sta attraversando un periodo un pochettino non proprio bello a causa del problema della brucellosi, però ne stiamo uscendo egregiamente, insomma. E per quanto riguarda l'evento di Monte Carlo, abbineremo i nostri prodotti tipici al riso, che appunto nella mattina parleremo della filiera risicola e poi faremo degustare un risotto che faranno i nostri chef, gli chef di Masseria San Rocco, Germano Parisi e Antonio Troise, e che sarà un risotto fatto a base di riso rosa, che ci è stato fornito insomma dalla nostra presidente Agriterra di Vercelli, e sarà abbinato con la Milanurca, con le nostre nocciole tonda di Giffoni e con la polpa di orata che ci sarà fornita dalla cooperativa ittica di Orbetello. E sarà un prodotto particolare, un risotto particolare, chi sarà presente lo degusterà, posso garantirvi che è veramente buono. E poi faremo un dolcino a base di Milanurca, che è il nostro cavallo di battaglia, diciamo un fagottino che noi facciamo nella nostra struttura.
Io so che Spale.
Io sono
a quest'ora andrebbe bene con un bel caffè il fagottino.
Appunto.
Infatti io questo vorrei dire, appunto, io il fagottino l'ho assaggiato proprio, ho avuto la fortuna di venire lì in Masseria a San Rocco ed è un qualcosa, a parte il posto è meraviglioso, ve lo consiglio perché è un posto bellissimo, ho portato anche i miei bimbi che hanno giocato, che si sono divertiti, ma quello che mi piace molto della tua Masseria è l'importanza che date appunto alla Milanurca, come dicevi prima, no? Che è uno dei prodotti che poi, diciamolo, la nostra zona, perché anch'io sono di terra di lavoro, viene ricordata spesso per il vino, per la mozzarella, ma la Milanurca viene sempre un po' messa da parte. Invece questa occasione di Monte Carlo è anche importante per ridare un po' più di valore, no? Questo prodotto così bello. Ma quali sono le altre possibilità appunto di utilizzare questa Milanurca nella nostra cucina?
Sì, noi la utilizziamo sia col salato che con il dolce, facciamo addirittura delle degustazioni di menù a base di Milanurca, partendo dall'aperitivo fino al dolce finale. La utilizziamo anche per esempio affogata nel falerno come contorno vicino a un capicollo di maialino nero casertano fatto alla brace, la utilizziamo nei primi, molto nei primi, facciamo un risotto terra di lavoro che abbiamo chiamato terra di lavoro, abbiamo vinto anche un premio con un Guru Restaurant e questo è fatto a base di riso, Milanurca, porcini, salsiccia di maialino nero casertano e scaglie di pecorino. E facciamo degli abbinamenti particolari utilizzando appunto i nostri prodotti d'eccellenza. Poi abbiamo l'olio, che è l'olio delle Terre Orunga, che sai bene, tu sei della nostra zona. Un olio d'eccellenza, basta un filo d'olio crudo sopra un piatto che ti dà quel surplus in più, e cerchiamo di utilizzarli in tutte, no? Io sono produttore di Milanurca, ho 10 ettari di Milanurca, insomma la commercializziamo tramite la nostra l'OP di cui faccio parte, l'OP Giaccio Frutta, un po' in tutta Italia, anche all'estero. E anzi, a Monte Carlo porterò 200 monoconfezioni di Milanurca nel cartoncino monoconfezione del consorzio Milanurca IGP, così magari chi la vuole degustare fresca, perché fa bene anche fresca, sai bene che la Milanurca è ricca di antiossidanti, molto più delle altre mele. Tanto è vero che a seguito di uno studio fatto con il Dipartimento di Farmacia della Federico II e di Medicina, hanno estratto un prodotto dalla Milanurca che viene utilizzato sotto forma di pillole ed è ottimo per la caduta dei capelli, perché la Milanurca, se mangi 6 Milanurca al giorno, riduce la caduta dei capelli e riduce il colesterolo del 10%, quindi oggi è venduto in farmacia questo prodotto, quindi effettivamente è stato provato scientificamente che c'ha una marcia in più.
Grazie,
molto interessante.
Posso dire una cosa?
Vai Daniele.
Mi hai tolto le parole di bocca, perché una delle domande che ci stavamo proprio ponendo era come poi, sicuramente sarà un bel momento di condivisione, perché no, cercare di comprendere ancora meglio come utilizzare la Milanurca all'interno dei cocktail, e perché no, noi abbiamo questo format un po' particolare col profumo, perché no magari lavorare su un qualcosa che potrebbe essere una bella partnership, quindi sicuramente sarà un momento estrema condivisione questo. Noi, apro giusto una parentesi, Amiamo tanto la, e questo forse è un, è il motivo per cui con anche il presidente ci si trova veramente bene, amiamo la cultura sull'alimentazione, sia soprattutto perché è un professionista, perché così il professionista può assolutamente migliorarsi, ma soprattutto chi non lo è, perché così si crea effettivamente questo, questa base di conoscenza sulla quale si può andare sempre più su prodotti di qualità e anche a volte spendendo qualche soldo in più, ma lavorando sicuramente di qualità, perché poi hai detto veramente tantissime proprietà fondamentali che questo prodotto ha e che veramente in pochi conoscono, ecco.
Sì, poi consentitemi di dire una cosa, anche il nostro Pasquale ha anche anticipato la novità del riso, no? Quella che noi volevamo
sì,
dire.
Sì.
Tiriamola fuori.
Il riso rosa.
Tiriamola, dai, facciamola questa novità.
Sì, il riso rosa che è ricco di amilosio, per cui lo rende ottimo per i risotti. Sapete bene che il riso è ricco di amido, però c'ha due componenti, l'amilopectina e l'amilosio. L'amilopectina lo contengono quei tipi di riso che in effetti diventano più collosi, reggono poco insomma la cottura, mentre ci sono alcuni tipi, ecco la varietà del Carnaroli che mantiene benissimo, cioè, è ricco di amilosio e quindi mantiene benissimo la cottura ed è quello che viene utilizzato prevalentemente nella ristorazione a prescindere dal marchio. E noi utilizzeremo questo nuovo riso che, devo dire la verità, non conoscevo neanche io, un riso rosa che peraltro mi diceva la presidente Donatella che in effetti non è altro che un riso nero, riso venere, che viene nella sbramatura, viene schiarito un pochettino, però anche nella cottura noi l'abbiamo provato, vedremo poi a Monte Carlo, non è che diventa proprio rosa, diventa più, va più sul viola, diciamo, è un riso particolare, posso garantire, tiene benissimo la cottura ed è buonissimo, veramente buono.
Daniele, anche questa esperienza di unire, voglio dire, no, professionalità, volti, persone e anche, ecco, amici che hanno coinvolto, lo diciamo, no? Tu per primo hai raccolto questa sfida di collocare proprio lì nel Principato di Monaco la tua attività. Eventi come questi, oltre a creare movimento, creano tanta anche sinergia, come stiamo valutando e sperimentando adesso. Ecco, ti va di raccontarci quanto è importante anche questo, anche per spingere, lo dico sempre io, no, i più giovani che spesso, non sempre, no, però magari a volte sono sfiduciati guardando al futuro, no, della propria professione, invece si possono trovare delle strade e creare una vera e propria unione in questo, proprio creare valore, proprio per dire valore in campo, e valore in campo è stato messo proprio in questo caso.
Il regista di tutto ciò, devo ringraziare Nicola che è un vulcano di idee, veramente riesce a creare il giusto connubio tra varie realtà e tra vari interessi e questo è fondamentale per portare avanti certi discorsi e certi progetti. È vero, i giovani oggi sono un po' sfiduciati, ma io dico che da imprenditore, oltre che da professionista, bisogna sempre reinventarsi giorno per giorno, perché purtroppo il mondo cambia in modo molto rapidamente, per cui i vecchi canoni classici che seguiva un agronomo di 20 anni fa o un imprenditore del settore di 20 anni fa non sono quelli di oggi, ma cambiano anno dopo anno, quindi bisogna stare sempre attento alle novità e alle innovazioni che ci propone, che poi vengono dalla base, vengono dal consumatore o da chi cerca una determinata professionalità, quindi bisogna fare attenzione a questo e mantenersi sempre aggiornati e sempre pronti alle novità. Questo è il segreto, a mio avviso. Quindi non c'è nulla di scontato, bisogna sempre essere pronti a cambiare strada. E questo è fondamentale per raggiungere il giusto obiettivo, insomma, il nostro obiettivo.
Sentiamo Daniele.
Prendo le parole di Pasquale per dire che sicuramente la terrazza per noi è un punto di incontro nel Principato, sicuramente per la condivisione, questo lo ripetiamo sempre, perché una delle cose che ho notato nel Principato è che sicuramente essere un luogo di prodotti eccelsi, sicuramente l'incontro del lusso, l'incontro però anche dei prodotti sicuramente che spesso non si conoscono, infatti questo tipo di evento e questi tipi di eventi sono per noi fondamentali. Noi abbiamo la cultura del fatto di partire dalla formazione. che siano i nostri clienti, ossia il professionista, noi cerchiamo sempre di creare qualcosa che dia un valore intrinseco, un qualcosa che le persone poi possono tornare a casa e fermarsi quel minuto a pensare e dire, però sai, questa cosa qua potrebbe, non dico magari cambiarmi la vita, però sicuramente potrebbe cambiarmi la prospettiva della visione di come vedo le cose da quel momento in poi. E perché un professionista, parlando dei giovani prima, sì. Io mi sento relativamente giovane, voglio dire, quindi fondamentalmente mi sento preso parte a questo famoso cambiamento, e da imprenditore giovane, il quale sono, mi sento di dire che a tutte le persone che vogliono non necessariamente diventare imprenditori, ma vogliono essere professionisti, partire dalla formazione. Il fatto è anche l'esperienza. Molte volte si ha paura di andare. Pensare, faccio un esempio. Io, per dare il mio grande valore, purtroppo, per fortuna, adesso questo è un dato di fatto, ho dovuto comunque cambiare molte volte locali, cambiare molte volte posto. Io vivevo a Milano, oggi mi ritrovo nel Principato. Cioè, bisogna comunque non mollare mai e cercare sempre di andare alla continua ricerca di quello che una persona vuole diventare. Prima o poi, diciamo, nel tempo e anche l'esperienza ti aiuterà a capire dove forse è meglio, dove il tuo posto, dove è meglio che tu stia, ecco, diciamo, dove tu puoi dare realmente il valore. E io credo che la Terrazza Equivoc mi abbia dato principalmente questa consapevolezza, che sta diventando un punto di incontro e di condivisione talmente forte che ci hanno già chiesto, questo lo spoiler un po', ci hanno già chiesto altri eventi, soprattutto tipo delle gare, delle competizioni, e che, perché no, magari condividere proprio con Acliterra per poter creare qualche sinergia migliore.
Nicola.
Eccoci, intanto ringrazio per le parole, i complimenti sia al nostro Pasquale Caldieri, che poi è anche un consiglio di amministrazione del CAACLI, quindi ha un ruolo importante nell'assistenza alle aziende agricole, che il nostro Daniele Lo Squadro veramente ha messo su un progetto insieme ad altri due soci, un progetto di prestigio del Principato di Monaco. Oltre a ringraziare, dico una cosa. Allora, ci hanno fatto più di una volta una domanda: perché Agriterra, che è un'organizzazione che viene dalle AGA, Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani, che solitamente e storicamente ha interpretato il mondo rurale nella dimensione più umile, oggi va a scoprire, va a mettersi in scena nel Principato di Monaco o a Milano in un evento dedicato alla cultura libri. È un motivo semplice, perché dietro il riso d'osa, dietro i cucchi rossi, dietro la melannurca o il trasformato ittico, ci sono donne e uomini che stanno a lavorare, come Pasquale e Daniele hanno detto, che sanno lavorare per talento o per competenza, e noi abbiamo il dovere, come organizzazione di rappresentatività agricola, di portarli sui migliori palcoscenici. Questo è il messaggio e la risposta, per esempio, a tutti quelli che parlano di una filiera più corta nei valori economici, dove appunto i nostri produttori e trasformatori italiani devono riuscire, grazie alle associazioni, a raggiungere quei palcoscenici insperati per uscire fuori dalle proprie realtà e conquistare realtà internazionali. Questa è la nostra nuova missione di Agriterra. Però faccio una domanda a Daniele e a Pasquale. Noi ci vedremo nel Principato di Monaco fra 2-3 giorni. Penso che una dedica al nuovo cocktail del melannurca o risotto la potremmo fare, diciamo una dedica anche così fantasiosa per riassumere il nostro lavoro. Scegliete voi a chi, insomma, a quale genere, quale gruppo, quale comunità o persona in maniera specifica.
Pasquale, lasciate la parola.
Vado io? Sì. Allora, noi io...
30 secondi, possibilmente
sì,
se
lo
riuscite.
Lo voglio dedicare a tutti i collaboratori che fanno sì che questi prodotti possano essere dei prodotti d'eccellenza. Quello che cercheremo di garantire è che con i nostri prodotti che presenteremo a Montecarlo cercheremo di creare un'emozione nel nostro interlocutore, che è il consumatore.
Fantastico, grazie, grazie Pasquale.
Grazie, allora,
grazie a voi.
Veramente appuntamento,
grazie a voi.
Avremo modo, grazie a Pasquale Galdieri, grazie anche ovviamente a Daniele Lo Squadro, immancabile.
Grazie a voi.
Grazie Daniele.
E noi grazie. Siamo in chiusura, proprio il tempo per rinnovare gli auguri alla nostra Menarota, eh? E
grazie.
Darvi appuntamento su acliterra.it, ovviamente sulle pagine social di Acliterra per conoscere e rimanere aggiornati sui nostri eventi. Prossimo appuntamento con Valori in Campo, e non è un pesce d'aprile, proprio lunedì 1 aprile, sempre alle 9.35, chissà che scherzi prepareremo questo, vabbè, sempre qui su Radio Mare.
Lunedì dell'Angelo, se non sbaglio.
Eh?
È lunedì dell'Angelo, Pasquetta.
E potremmo Pasquetta. Fare una Pasquetta, chi lo sa? Chi lo sa?
Sì.
Vediamo.
Sì, è così, è lunedì di Pasquetta.
Lo so, e potremmo fare una Pasquetta insieme.
Ti organizziamo, dai.
Vediamo, vi faremo sapere, vi faremo sapere. Grazie Nicola Tavoletta per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
E grazie ovviamente a tutti voi, da parte grazie. Mia, Francesco Vitale, e anche da parte di Mena Rota. Grazie Mena.
Grazie a voi, grazie e buona giornata.
Ringraziamo anche il nostro Massimo in regia e a tutti voi l'augurio di una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto qui su Radio Mater. A presto.
Saranno nuova storia di resa e di vittoria, uomini e forze eroi. Toccami sul cuore, spiegami com'è che si nasce, vive e muore per te. Tienimi nel cuore e saprò così che vivrò per sempre.